ci riporta alle radici del nostro sacerdozio regale cristiano, all'Antico Testamento, ci terrà la lezione il padre Riccardo Antonio Maria Pérez Márquez, servo di Maria, spagnolo, laureato a Granada in lettere e filosofia con specializzazione in storia dell'arte, laureato in Sacra Scrittura alla Pontificia Università Gregoriana, professore di esegesi alla Facoltà Teologica Marianum, dove tiene tra gli altri corsi quest'anno un corso su Gesù e le istituzioni giudaiche. Ha già partecipato altre volte ai nostri convegni con tanta competenza e amicizia fraterna. Nel 2003 sul tema Contemplare Maria attraverso l'immagine, con una relazione sulla Madre di Dio in Oriente e in Occidente, e nel 2008 sul tema Maria nel cuore della parola di Dio, con la relazione Maria nel cuore della parola creatrice, ponendo particolare attenzione all'Apocalisse, campo preferenziale delle sue ricerche. Quest'anno, in questo nostro convegno, ci presenta un argomento che gli è consono per l'insegnamento che tiene al Marianum e per le sue molte conoscenze ed esperienze personali in campo biblico, ebraico e anche palestinese. E il tema che ci presenta è il sacerdozio di Israele, popolo sacerdotale. A te, padre Riccardo, il nostro grazie più sentito e fraterno, a te la parola.
Grazie Ermanno per la tua accoglienza e anche buongiorno a tutti, a tutte. Buon Natale, sono felice di essere anche quest'anno qui con voi per poter approfondire un argomento che senz'altro è fondamentale per scoprire ancora meglio la nostra identità come credenti, come discepoli del Signore, che è quello del sacerdozio. E padre Ermanno ha già accennato, ho già indicato quale sarà l'argomento, un argomento che riguarda proprio le origini, le radici di questa istituzione sacerdotale, che noi cercheremo di vedere prendendo alcuni spunti importanti dall'Antico Testamento. Ma prima di entrare proprio nel tema che mi è stato affidato, io voglio cominciare con una brevissima citazione e da qui partire con la mia relazione. Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto. Lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide, passò oltre. Anche un levita, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Queste parole del Vangelo di Luca, che conoscete benissimo, gettano una luce abbastanza sinistra sull'argomento da affrontare. Una luce sinistra non tanto su dei personaggi adetti al culto del Tempio di Gerusalemme, come nel caso del sacerdote e del levita, di cui parla il racconto parabolico, quanto sull'intera casta sacerdotale giudaica, la cui scrupolosa osservanza delle norme di purità rendeva disumani ciascuno dei suoi componenti. Perché vedete, quando noi leggiamo così il testo di Luca, non dobbiamo pensare che quei due personaggi che non si sono fermati per assistere il malcapitato erano cattivi. Non dice Luca che fossero cattivi. E che erano condizionati da una loro formazione religiosa, che proprio per garantire la propria purità e poter così svolgere il ruolo al Tempio, dovevano evitare alcun contatto con chi avesse del sangue o con chi fosse morto o magari in pericolo di vita. Quindi è la stessa istituzione che prepara i suoi componenti per evitare qualunque forma di impurità. Ecco, c'è anche gli auguri di Natale, ci arrivano da qualche telefonino. Allora, dicevo che questa maniera di intendere l'appartenenza a una casta, la casta sacerdotale, voi lo capite, rende anche disumani, perché se i briganti, secondo la parabola del Samaritano, lasciano messo morto il malcapitato, il sacerdote e il levita, non prestandogli aiuto, gli danno il colpo mortale. Quindi sono peggio dei briganti, da questo punto di vista. Ecco, con poche parole, in forma indiretta, Luca mostra cosa si nasconde dietro il fasto delle sacre liturgie del Tempio. Si può arrivare a un totale disinteresse per la vita e per il bene degli esseri umani. Ecco, tale constatazione sulla realtà del sacerdozio, partiamo dal Nuovo Testamento, insieme alla denuncia che Gesù farà del Tempio di Gerusalemme, e Gesù dirà del Tempio che doveva essere una casa di preghiera per tutti i popoli, e invece era diventato un covo di briganti, una spelonca di ladri. Cioè dove i sacerdoti, che sono paragonati a briganti, nascondono al cospetto di Dio la loro re furtiva. Ecco, questo spiega perché tutto ciò che riguarda il culto e i suoi funzionari, i sacerdoti, venga praticamente ignorato dagli evangelisti. Prendete il termine liturgia, leiturgia dal greco, e i suoi derivati, liturgico, liturgista, fare liturgia, con i quali nella 70, nella Bibbia greca, l'Antico Testamento in lingua greca, si indicano il servizio che i sacerdoti svolgevano nel Tempio. Ecco, questo termine greco, liturgia, con tutti i suoi derivati, non appare mai nei Vangeli, eccetto in una sola occasione, in Luca 1,23, e in un contesto negativo, quando Zaccaria resta muto perché non crede alle parole dell'angelo. Mentre Zaccaria svolge la sua funzione liturgica nel Tempio, è l'unica volta che viene usato questo termine, liturgia, servizio liturgico, quindi un momento così importante per la vita del sacerdote, nonostante la sua fortuna di partecipare a questo servizio, quando Dio si manifesta a questo uomo, sacerdote, lui non ci crede alle parole dell'angelo. E resterà muto, saranno le parole dell'arcangelo Gabriele. Però resterà nel santuario completando il suo turno, ecco, completando il suo servizio e poi tornando a casa. Uno può dire, ma cosa resta a fare, cosa stava a fare Zaccaria nel Tempio una volta che era rimasto muto? Non poteva dire niente? Si vede che all'istituzione un sacerdote muto non creava tanti problemi, quindi forse aveva poco da dire. Vabbè, comunque, questo stiamo facendo un primo approccio all'argomento per capire meglio che cosa noi troviamo nell'Antico Testamento e che spiega anche questa posizione che nel Nuovo Testamento, in particolare negli Evangelisti, si riscontra. Ecco, è importante la figura dei sacerdoti per lo svolgimento del culto al Tempio di Gesù, il Tempio ancora era in piena funzionalità, quindi queste erano delle figure necessarie per tutto quello che riguardava l'adempimento delle funzioni cultuali. Ecco, nonostante questo, i sacerdoti sono appena ricordati nei Vangeli. Luca è l'unico che ne cita un po' di più per 5 volte, Marco e Matteo soltanto ne fanno accenno nella guarigione del lebbroso, che devono andare dai sacerdoti per chiedere il certificato di purificazione, anche sulla polemica con i farisei sull'osservanza del sabato, il fatto che anche di sabato i sacerdoti facevano tanti lavori nel Tempio, pulivano, sistemavano, bruciavano, tagliavano. Quindi diceva Gesù, ma scusate, voi fate tante storie perché io ho guarito un uomo di sabato, quando i miei discepoli hanno raccolto le spighe in giorno di sabato, quando voi nel Tempio di sabato fate mille lavori. Quindi viene citata in questo contesto, e Giovanni una sola volta soltanto ricorda i sacerdoti nell'interrogatorio al Battista. Più citati invece sono i sommi sacerdoti, sappiamo che i sommi sacerdoti ogni tanto compaiono nei Vangeli, ma sempre in contesto conflittuale, perché vogliono eliminare Gesù, lo vogliono far fuori. Ecco, questa visione negativa del sacerdozio giudaico trova dei riscontri anche negli scritti dell'epoca. Se voi prendete Giuseppe Flavio, che è lo storico, contemporaneo anche degli autori dei Vangeli, descrivendo le tensioni esistenti all'interno della casta sacerdotale, Giuseppe Flavio afferma: esistevano mutua inimicizia e lotta di classe tra i sommi sacerdoti da una parte e i sacerdoti di Gerusalemme dall'altra. E quando si scontravano, si servivano di un linguaggio ingiurioso e si colpivano l'un l'altro con sassi. Questo è Giuseppe Flavio, cioè erano persone molto, molto pie, molto devote, ma anche erano toste quando si trattava di difendere i propri diritti, perché vedete, alla base di questo scontro che cosa c'era? Dice anche Giuseppe Flavio, i sommi sacerdoti non esitavano a mandare i loro servi sulle aie del grano battuto e prelevare le decime dovute ai sacerdoti, col risultato che i sacerdoti più bisognosi morivano di fame. La decima era data per sostentamento del clero. I sommi sacerdoti se ne approfittavano e rubavano quello che aspettava anche ai sacerdoti magari più bisognosi. Ecco per quale motivo non correva buon sangue, no? Tra chi era al vertice di questa istituzione e qui si trovava alla base. Ecco, vedete, tutto questo per far capire come il sacerdote dipende dal culto sacrificale, fonte principale del suo sostentamento, per quello si deve mantenere in stato di purità per poter svolgere la sua funzione. Al sacerdote gli corrisponde anche una parte dei sacrifici che vengono offerte nel santuario, per cui oltre alla carne che si brucia o che si offre a Dio, anche il sacerdote ne prende una per sé. Nel Tempio di Gerusalemme c'era un dottore addetto alle malattie che i sacerdoti potevano avere per colpa del mangiare troppa carne, malattie legate all'articolazione, a questa famosa storia dell'acido urico, l'arteriosclerosi o la gotta, come si dica. Quindi c'erano anche queste patologie, perché loro vivevano da questo culto sacrificale, oltre che dalle decime che arrivavano da tutti gli abitanti di Israele. E adesso per dirvi ancora un'altra espressione non del tutto molto generosa nei confronti dei sacerdoti, un autore che si interessa anche all'Antico Testamento, Wickerman, dice: questi sacerdoti, parliamo sempre all'epoca del Nuovo Testamento, all'epoca del Secondo Tempio, l'epoca di Gesù, questo autore dice: i sacerdoti apparivano più come macellai professionisti che uomini virtuosi della preghiera, perché ci voleva una tecnica particolare per tagliare le bestie. Non pensate che sia facile fare un animale a pezzi. Ci vuole anche una certa conoscenza di muscoli, tendini, ossa, perché non stai lì a perdere il tempo quando c'è un rituale piuttosto così impegnativo e denso di animali da sacrificare. Quindi erano dei macellai professionisti, secondo questo autore. Ecco, il culto dipende tutto dal sacrificio, e perché questo culto si possa svolgere bene bisogna garantire le norme di purità. Su questo parleremo adesso, ma il culto per antonomasia, il culto sacrificale proprio vero, era quello che faceva il sommo sacerdote quando officiava nelle solennità più importanti, in particolare nel giorno della spiazione, dello Yom Kippur, il giorno del perdono, quando una volta all'anno, solo una volta all'anno, il sommo sacerdote poteva entrare nel Santo dei Santi per fare l'aspersione con il sangue della vittima sacrificale. È un rituale alquanto complesso, potete leggervi Levitico 16, una cosa piuttosto, insomma, difficile un po' da descrivere. Comunque era un rituale che doveva portare a questo perdono, espiazione di peccati. Però pensate una cosa, al vertice di quel rito, il rito più solenne di tutta la liturgia giudaica, al vertice di quel rito, chi cosa si trova? Si trova una bestia sacrificata, con il quale sangue si deve aspergere il santo dei santi e poi si asperge anche il popolo. Quindi anche se al vertice diciamo che c'è il sommo sacerdote, la persona che era la più importante, la più degna, quella che più godeva di autorità, non è lui il vertice di questo culto sacrificale, ma al vertice di quel culto c'è una bestia sgozzata. Ecco, già potete capire come un culto del genere, questa espiazione dei peccati, non poteva veramente attuarla. Ecco, i sacrifici, sappiamo come funzionava nel Tempio, con tutta una serie di rituali molto, molto ben già previsti e controllati dai sacerdoti. I sacerdoti erano tantissimi perché non c'era la chiamata vocazionale al sacerdozio in quell'epoca, ma si diventava sacerdoti per nascita, era ereditaria l'appartenenza a questa casta sacerdotale. Se mio padre era sacerdote, anch'io ero sacerdote, così mio figlio, mio nipote e quegli altri che sarebbero venuti dopo di me. Quindi c'erano tanti, se magari la demografia cresceva in queste famiglie sacerdotali, il numero dei sacerdoti aumentava, si incrementava. All'epoca di Gesù si calcola intorno a 18.000 e venivano divisi in classi, sappiamo questo anche dall'Evangelista Luca, Zaccaria fa parte della classe di Abia, 24 classi che per due volte all'anno entrano di turno al Tempio per una settimana, no? Il discorso sempre di Zaccaria in Luca 1 che troviamo. E ovviamente per fare questo servizio liturgico i sacerdoti si spostavano a Gerusalemme perché le norme di purità prevedevano uno stato, possiamo dire, impeccabile per poter svolgere quel rituale. Ecco, questo spiega allora la parabola di Luca, questo sacerdote che scende da Gerusalemme a Gerico, finita già la sua settimana sicuramente di servizio liturgico, quindi in un stato di massima purità, per cui lui non vuole assolutamente né lui né Levita che questo stato venga in qualunque maniera macchiato dal contatto con un moribondo. Ecco, c'è un'immagine contrastante dal sacerdozio israelitico ed è un tema che non gode neanche di buona critica presso i biblisti, i quali scorgono in quella istituzione un apparato religioso che spesso non corrisponde alla reale condizione di vita in cui si trovava il popolo. Inoltre, l'attaccamento scrupoloso dei sacerdoti al rituale, alle norme di purità adesso legato, appare in forte contrasto con che cosa? Con la spontanea e fresca spiritualità dei profeti. Mentre i sacerdoti vengono visti con un'aria sospettosa, perché magari fanno un culto molto ricco ma che non è proprio legato alla vita del popolo, che non vive le situazioni reali del popolo, di miseria, di dolori, di oppressioni, di che ne so. Mentre i sacerdoti non godono di questa simpatia, il profeta invece sì. Il profeta è quello che si manifesta con quella spontaneità, quella spiritualità che parla nel nome di Dio. Mentre il profeta allora è profeta per vocazione, qualcuno l'ha chiamato ad essere profeta, il sacerdote è per una appartenenza a una stirpe sacerdotale. Poi abbiamo un altro problema quando vogliamo entrare in questo argomento, abbiamo visto già come nel Nuovo Testamento il tema è praticamente sorvolato, ignorato, presentato in una luce sinistra, anche le fonti dell'epoca ci parlano non in maniera eccelsa. I biblisti hanno dato sempre un'immagine piuttosto anche negativa, ma anche gli stessi dati che troviamo nell'Antico Testamento spesso sono dati discordanti e non numerosissimi, anche una scarsità di dati che porta a conclusioni divergenti tra gli studiosi. Allora, a noi ci interessa capire la funzione stessa di questa casta sacerdotale nella tradizione Israele, per comprendere poi le cose di cui ora stiamo parlando. In particolare la funzione di questa casta sacerdotale dopo l'esilio, che apparirà fortemente legalista, fortemente attaccata al rito, alle norme che permettano lo svolgimento del rito. Una casta restrittiva soltanto per quelli che appartengono e che possono dimostrare con le proprie genealogie che gli antenati erano di quella stessa discendenza sacerdotale, e anche un po' servile, cioè cercando sempre di curare il proprio interesse. Ecco, noi tuttavia dobbiamo valutare il ruolo dei sacerdoti alla luce del sistema religioso dell'epoca, cioè che cosa significava nell'antico Israele essere sacerdote? E sappiamo che erano legati all'ambito del sacro, erano funzionari del sacro, nulla poteva essere lasciato all'improvvisazione, tutto era molto ben stabilito, secondo un minuzioso regolamento, e ovviamente nell'essere una casta chiusa, loro erano gelosi dei propri privilegi e difendevano i loro diritti con interesse per tutto quello che riguardava le decime e le assegnazioni di porzioni di bestiame sacrificato. Ecco, andiamo a vedere un po' come nasce questa istituzione allora in Israele. Sappiamo che prima di dare una valutazione su questa istituzione bisogna capire, dicevo, il ruolo, valutare il ruolo alla luce di quello che era il sistema religioso dell'epoca, quando è nata questa istituzione. Poi ovviamente, come tutte le istituzioni, possono avere delle, possiamo dire, delle vicende che allontanano gli stessi suoi componenti da quello che era il compito principale. Allora, all'epoca dei patriarchi, se noi andiamo proprio a ritroso nell'Antico Testamento, con Abramo, Isacco e Giacobbe, quando non esisteva ancora il Tempio e non c'erano sacerdoti specializzati in quanto una casta, un gruppo chiuso in se stesso, il sacerdozio era di carattere familiare. Il capofamiglia poteva prevedere alle funzioni la benedizione, poter anche presiedere certi rituali, tuttora oggi è così, il padre, il pater familias, presiede la celebrazione del sabato, il venerdì sera, non ci vuole nessuno al suo posto. Ma Giacobbe, Isacco e Abramo vengono presentati anche nell'atto di costruire altari o di offrire sacrifici, quindi era un sacerdozio che era aperto a tutti e tutti potevano avere un contatto in questo senso con il divino. Il sacerdozio israelitico sorge quando si costituisce il popolo dell'alleanza nel deserto, quindi noi dobbiamo vedere questo momento particolare, l'uscita dall'Egitto e ai piedi del Sinai, in quel momento verrà costituito una propria e vera istituzione sacerdotale. E a partire da quel momento il sacerdozio avrà un carattere ereditario, si trasmetterà da padre ai figli. Sarà Mosè che sceglierà, dietro il suggerimento di Dio, la tribù di Levi per il servizio liturgico, per quelli che erano le funzioni del culto. Ovviamente, andando avanti sotto la monarchia, abbiamo dei momenti importanti. La monarchia di Israele, Davide, porterà l'arca dell'alleanza a Gerusalemme. Questo significherà che Gerusalemme diventa il centro nevralgico del culto israelitico, quindi i sacerdoti legati a questa città avranno già un ruolo preponderante all'interno delle istituzioni. Il re continuerà anche a fare funzioni sacerdotali, anche il re potrà offrire dei sacrifici, benedire il popolo, e è il re che rimane il capo della casta sacerdotale. Ma abbiamo un altro momento importante nella storia, la riforma di un re, Giosia, che ha centralizzato il culto a Gerusalemme. Noi sappiamo che nell'epoca dei patriarchi, fino a questo momento del re Giosia, i santuari in Israele erano diversi. C'era Silo, c'era Betel, c'era ovviamente Gerusalemme, Hebron, quindi c'erano tanti santuari dove si potevano offrire sacrifici al Signore. Ma con la riforma di Giosia, soltanto Gerusalemme è l'unico luogo dove il sacrificio può essere ammesso. Quindi questo darà di nuovo alla casta sacerdotale un'unità compatta, perché tutti si concentrano a Gerusalemme, e questo comporterà anche un controllo più accurato del rito, sapendo che tutto è centralizzato in un posto, si può seguire meglio tutte le funzioni che riguardano appunto lo svolgimento del rituale. E il sacerdote esiste proprio per questo, per facilitare l'esecuzione del rituale. Ci sono dei compiti che vengono affidati ai sacerdoti. Prima di tutto è il servizio al santuario. Il sacerdote appare come un servitore della divinità più che tutti, come un mediatore, e soltanto quelli che vengono consacrati appartenenti alle tribù di Levi e discendenti di Aronne si possono avvicinare all'altare e offrire a Dio il sacrificio, quindi compito principale di sacerdoti è il servizio al santuario. C'hanno anche il compito di dare oracoli, di poter anche rispondere in maniera affermativa o negativa alle consultazioni che il popolo li poneva. Loro usavano dei dadi, si chiamavano questi tipi di dadi Urim e Tumim, e attraverso le sorti rispondevano come oracolo alle domande che la gente li poneva riguardante loro situazioni di personali, di famiglia, eccetera. Perché vedete, la funzione sociale primaria del culto gestito dai sacerdoti era assicurare la sopravvivenza e il benessere materiale. Quindi tutto il sacrificio è impostato in base a questo aspetto fondamentale. La nostra vita è una vita minacciata, noi dipendiamo da tante situazioni che possono condizionare il nostro benessere o il nostro malessere, quindi noi vogliamo che attraverso il sacrificio venga garantito questo benessere e anche, se non è il benessere, almeno la sopravvivenza. Quindi che non capitino carestie, che non vengano malattie, che non ci siano invasioni, che non succedano catastrofi, che ne so, tutto quello che può mettere a rischio la vita della comunità. E all'epoca dell'Antico Testamento i rischi erano tantissimi, la vita era una vita sempre minacciata. Per cui allora capite la centralità del sacerdozio e del culto che essi svolgevano per garantire questa sopravvivenza. Quindi anche la stessa funzione di dare oracoli era per venire incontro alle richieste, alle esigenze della gente che voleva sapere la cosa, come stava andando, come si presentavano certe situazioni, magari non particolarmente allettanti. Questo fatto di dare oracoli, di pronunciare oracoli con il rientro dell'esilio sarà esclusiva dei profeti. Sappiamo che saranno i profeti quelli che rivolgeranno al popolo in forma di oracoli la parola del Signore. Però prima dell'esilio questo era un compito dei sacerdoti e spetta anche ai sacerdoti insegnare la legge, custodirla e applicare tutte le sue norme. Quindi abbiamo anche quest'altra funzione importante, cioè il sacerdote è l'uomo della Torah, è l'uomo della dottrina, che deve garantire la sua fedele applicazione alla vita quotidiana. Per cui i sacerdoti a loro aspettava codificare la dottrina, un sistema razionale di concetti religiosi, che si tramandava come una fitta a rete di controllo sociale. In particolare i sacerdoti controllavano un forte controllo sul matrimonio, sulla vita di coppia, cioè dovevano evitare ogni comportamento sessuale deviato e questo doveva garantire già nella cellula familiare quelle norme di purità che permettesse poi il buon andamento del culto, perché ovviamente il culto richiedeva la purità del sacerdote, ma anche da quelli che ne partecipavano. Chi era in stato di impurità non poteva partecipare al culto. Quindi anche il controllo che facevano i sacerdoti era per garantire all'interno dei gruppi familiari queste norme di purità. E, ovviamente questo discorso della legge, dell'interpretazione della legge, sappiamo, così come gli oracoli passeranno ai profeti, la legge dopo il ritorno dall'esilio passerà agli scribi, saranno loro i dottori che faranno questa funzione. Però prima dell'esilio spettava anche i sacerdoti, quindi noi troviamo che per un certo periodo la casta sacerdotale svolgeva delle funzioni primordiali per la vita del paese, sia come servizio al santuario, sia come dare oracoli per la sopravvivenza, il benessere, eccetera, e sia anche come custodi della legge. Ecco, tornando dall'esilio, tutta questa situazione viene ridimensionata e loro si concentrano più sull'ambito liturgico, sul servizio al santuario, mentre i profeti o gli scrivi prenderanno le altre mansioni. Ma bisogna anche ricordare che nonostante la battuta di Wickerman, questo autore che prima vi citavo, diceva dei sacerdoti che erano dei macellai professionisti, ma mi sa che avevano anche delle conoscenze, anche a volte approfondite, o anche se fossero rudimentarie, però conoscenze che testimoniavano una loro formazione. Per esempio i sacerdoti avevano una certa conoscenza medica per poter anche pronunciarsi su quelle che erano le questioni a livello di purità per le malattie, sapere qualcosa, per esempio, di malattie della pelle o di altri tipi di patologie che garantissero, in questo caso, la disposizione dell'israelita per la partecipazione al culto, così come avevano conoscenze sulla flora e sulla fauna, anche sempre per questa storia di distinguere cosa è puro, che cosa è impuro, oppure avevano anche delle nozioni di astronomia, per poter anche fissare il calendario era fondamentale per decidere le feste, quando si celebrano le feste, anche noi non possiamo andare senza il calendario liturgico, ma quando viene la Pasqua, quando è il Natale, quando è... Lo stesso loro era importante, la festa non si celebrava, cioè era secondo un calendario regolato dai cicli lunari, per di più, che i sacerdoti dovevano conoscere, quindi avevano anche una formazione, possiamo dire un'istruzione, che li rendeva delle persone anche colte. Ecco, nell'andare avanti, tutta la, possiamo dire, la preparazione dei sacerdoti sarà più costretta o circoscritta, scusate, all'aspetto nettamente sacrificale, cioè di svolgere la funzione nel Tempio per il rituale del sacrificio. Ed è ovvio che allora dovevano sempre, questo appare in tutti i testi nell'Antico Testamento, salvaguardare la loro santità e la loro purità. Sacerdote in ebraico si dice Kohen, in greco si dice Iereus, ma Kohen significa colui che sta davanti a Dio per servirlo, è il servitore del divino. E riguardano sempre questi termini, sia Kohen che Iereus, i funzionari del culto, come detto prima, con il compito principale dell'offerta del sacrificio. E loro dovevano essere talmente integri nella loro, possiamo dire, condizione di purità, che garantisse veramente che il culto si poteva fare. Un sacerdote in stato di impurità rendeva il culto del tutto vano, invalido, e se il culto non valeva, quella protezione che doveva garantire per la vita del popolo, la sopravvivenza, il benessere materiale, era messa in discussione. Quindi era importante che i sacerdoti garantissero la loro situazione di purità, una purità che comportava una separazione da tutto quello che poteva inquinare il loro stato. Una separazione e un perfezionamento che arriverà poi all'epoca del Nuovo Testamento all'esperienza scismatica di Qumran. Non so se avete sentito parlare di questi personaggi, gli Esseni, insomma, questi documenti del Mar Morto, Qumran. Comunque è un gruppo, una setta, che sicuramente appartengono anche a questa casta sacerdotale, che si separano perché dicono che a Gerusalemme non si osservano come si deve tutte le norme di purità. E bisogna essere integerrimi in questo. Quindi non cedere a nessun tipo di, possiamo dire, di contaminazione. Quindi è sempre questo discorso del separarsi per mantenere integra, intatta questa purità. Ecco, questo spiega allora la posizione di quel sacerdote e quel levita della parabola di Luca. Non erano cattivi quei personaggi della parabola. La loro, possiamo dire, formazione religiosa li aveva resi disumani, perché è molto importante garantire il culto che non il bene di un povero disgraziato, altrimenti il culto non si può fare. Questo è il problema. Insieme al sacerdote c'era la figura del levita, che anche questo è un personaggio che appare, abbiamo visto nella parabola del samaritano, e possiamo chiamarlo come un clerus minor, cioè una specie di sagrestani, di inservienti del Tempio, anche se appartenevano alla famiglia di Levi, alla tribù di Levi, che era la tribù sacerdotale. I discendenti di Aronne faranno una specie di blitz, appropriandosi del culto sacrificale e lasciando i Leviti per le mansioni più, possiamo dire, secondarie. Quindi questa è un po' la situazione per quello che riguarda l'origine e l'evoluzione dell'istituto sacerdotale. Quello che noi vediamo nell'Antico Testamento è che i sacerdoti hanno un'importanza fondamentale per la vita della comunità, perché siccome loro garantiscono e gestiscono tutta il rituale riguardante il sacrificio, senza questa presenza, senza questa categoria di persone non si può fare sacrificio, non si può avere il culto e tutto si mette in bilico e tutto rischia di andare incontro a situazioni piuttosto pesanti e dolorose. Quindi i sacerdoti, dicevamo prima, devono garantire queste norme di purità, per cui si sapevano quali erano le regole per i sacerdoti. Un sacerdote doveva sposare una nubile vergine, non potevano prendere donne ripudiate, e ovviamente donne del proprio paese, donne appartenenti al popolo di Israele. I sacerdoti non potevano entrare in casa dove c'era un morto, questo era completamente vietato, soltanto se il morto era un parente stretto potevano entrare, per il sommo sacerdote neanche se era parente stretto, tuttora è così in Israele. Se voi andate in Israele, ovviamente non c'è più la casta sacerdotale legata al sacrificio, che non esiste, però la discendenza si è mantenuta. Tutti quelli che noi possiamo conoscere, amici ebrei, che hanno di cognome Cohen o Aronni, sono tutti di casta e stirpe sacerdotale ancora oggi, perché questi, possiamo dire, privilegi si sono tramandati. Allora i sacerdoti, anche se attualmente non esistono come istituzione, ma esistono come persone, possono andare a dare delle benedizioni, possono avere delle piccole funzioni, ma quando in un ospedale, per esempio, in Israele, c'è un morto, c'è un decesso, mettono un cartello sulla porta: oggi è morto Pinco Pallino. I sacerdoti non entreranno nell'ospedale quel giorno, perché sanno che non possono, altrimenti loro vengono contaminati dall'impurità del morto. Quindi questo è un discorso che era in funzione della loro disponibilità a poter garantire il buon andamento del culto, così come i sacerdoti non potevano avere alcun difetto fisico, dovevano essere, dal punto di vista del fisico, a norma, cioè in quelli che erano i regolamenti per la consacrazione, una volta che, ovviamente, essendo in famiglia sacerdotale, uno diventava poi sacerdote. Si trovano fino a 142 difetti fisici che impedivano l'esercizio del sacerdozio. E questo è passato un po' anche da noi, perché ancora io non sono esperto di diritto canonico, comunque so che fino a tempo fa certi tipi di menomazioni impedivano assolutamente l'accesso anche al presbiterato nella Chiesa Cattolica. Quindi sono situazioni che si sono anche inserite nella nostra tradizione. Ecco, il discorso di non avere difetto fisico, di mantenere uno stato di purità, di avere anche un ambito familiare in cui si rispettassero queste norme, tutto questo doveva permettere appunto il buon andamento del rituale. E a noi ci interessa allora capire perché i sacerdoti hanno dato questa importanza così alle norme del puro e dell'impuro. Vedete, tutta la loro situazione come casta ruota attorno a questo valore della purità. E noi dobbiamo chiedere: ma perché questo? Perché non si può mangiare il maiale, per esempio? Perché il maiale è un animale impuro? Perché non si possono toccare i lebbrosi? Perché non si può mescolare la lana con il lino? Perché non si possono mangiare i pesci che non hanno le squame? Cioè, perché non si può andare in casa di un pagano? Sono tutte situazioni che mettevano a rischio la purità della persona. Questo valeva per tutti i figli di Israele, ma in particolare valeva per i sacerdoti che erano gli addetti al culto. Allora, dobbiamo capire perché questa proprio insistenza sul discorso del puro e dell'impuro. Ecco, noi troviamo che loro, i sacerdoti e anche coloro che hanno fatto tutta una serie di riflessioni sulla stessa origine del mondo, il racconto della creazione, loro leggono nella Genesi, mettiamo per caso questo, che Dio crea il mondo come? Separando. Questa è la caratteristica nel racconto della Genesi. Dio separò la luce dalle tenebre e fu giorno e fu mattino. Quindi l'ordine della creazione viene presentato nel racconto della Genesi come un separare, cioè Dio crea mettendo in ordine, in una situazione dove regna il caos. La terra era informe e vuota, no? Dice l'autore della Genesi. Quindi loro vedono da questo testo che la creazione è avvenuta grazie a questo intervento saggissimo di Dio, che ha saputo separare cose diverse e metterle in ordine. Allora, da questa separazione loro fanno il ragionamento riguardante le proprie persone. Anche noi ci dobbiamo separare. Così come Dio ha saputo distinguere una cosa dall'altra, ugualmente dobbiamo fare noi. Così come Dio è il separato, nel senso che è il santo, santo vuol dire separato, anche noi ci dobbiamo separare dalle nazioni pagane. Dobbiamo essere attenti a non contaminarci con chi ci porti via, ci allontani dalla nostra fede nel Signore. Quindi loro fanno questo ragionamento, vedono il paese, la propria situazione sociale, come un corpo che ha bisogno di essere garantito nella sua purità. E così come Dio ha creato ordinando, così anche il nostro paese deve essere mantenuto nell'ordine separandosi dagli altri. Così anche noi sacerdoti ci separiamo da tutto quello che mette disordine, così anche nella nostra vita, nella vita delle famiglie, non si devono cadere in quelle situazioni che creino disordine. Quindi è importante per comprendere questa storia, perché vedete, non è che quando noi leggiamo la Bibbia non si può mangiare questo, ma insomma, ma erano fissati, è che c'è alla base una riflessione che riguarda il modo di concepire l'origine stessa del mondo, e loro l'hanno capita così. Certamente l'hanno capita e poi è stata, possiamo dire, deviata verso forme di, possiamo dire, di esasperate, certamente, però loro ritenevano che l'ordine del creato si doveva anche riflettere nell'ordine della nostra vita a livello personale e anche a livello comunitario. Ecco, allora capite perché questa storia del puro e dell'impuro, del separare, del distinguere, capite perché nell'Antico Testamento c'è il totale divieto per la donna di poter accedere alle funzioni sacerdotali. Perché per la sua fisionomia la donna, la cui fecondità a carattere ciclico e la sua capacità di dare alla luce un nuovo essere, gli permette di entrare nel mistero della vita. La donna può entrare nel mistero della vita, per la sua stessa fisionomia. Ma questo è causa di un forte disordine che renderebbe il culto totalmente impraticabile. Vedete, all'uomo non è dato entrare nel mistero della vita. All'uomo, perché questa è una prerogativa del divino, è Dio che si trova al centro di questo mistero, no? E che può veramente tutelarlo, lo può gestire, lo può anche portare avanti. Quindi è una prerogativa del divino, all'uomo spetta soltanto di asservire questo mistero, o di piegarsi davanti ad esso, o di contemplarlo. La donna invece possiede questo privilegio, anche se in maniera occasionale ed eccezionale, certamente, perché in lei si trovano le condizioni necessarie per la gestazione. Tuttavia, se voi state alle genealogie famose, diranno che non è la donna a generare il figlio. Abramo generò Isacco. Quindi si vuole poi garantire che la generazione avviene per via paterna. Ma chi veramente entra nel mistero della vita è la donna, non l'uomo. E questo crea un senso di disordine enorme. Perché la donna oltrepassa quelli che sono i confini della propria contingenza come essere umano, e lei può percepire delle cose che agli uomini di per sé non sarebbero neanche possibile percepire. Quindi l'ambito dell'umano non si può mescolare con l'ambito del divino. Questo disordine, questo crea impurità. Pertanto la donna non solo non può svolgere nell'antico Israele funzioni sacerdotali, pensate che il termine Kohen, di cui vi ho accennato prima il significato, colui che sta davanti al divino per servirlo, questo termine in ebraico esiste solo al maschile, non esiste Kohen al femminile nella lingua ebraica. Quindi la donna non soltanto non può svolgere funzioni cultuali, scusate, sacerdotali, ma è allontanata dalla vita cultuale. Quando? Ogni volta che lei avviene tale contatto con il mistero della vita, che si verifica nel suo corpo, nella sua carne, questo contatto. Quindi, sia dopo il ciclo mestruale, per 7 giorni la donna resterà immonda, sia dopo il parto, per 40 giorni impura se partorisce un maschio, per 80 se invece si tratta di una femmina. e si richiederanno poi dei particolari riti di purificazione per ristabilire l'ordine infranto e per permettere alla donna di partecipare al culto. Luca parla anche di questa purificazione, anche di Maria, no? Dopo che sono passati i giorni della nascita di Gesù e vanno al Tempio a offrire quella famosa coppia di tortore. Quindi il discorso noi dobbiamo capirlo in base a un modo di concepire la realtà stessa che si spiega con questo modo che Dio ha così portato avanti nel creare, mettendo in ordine e separando una cosa dall'altra. Quindi il fatto del non mangiare non è perché si possono fare tanti spiegazioni perché non si può mangiare il maiale, ma è possibile che il Padre Eterno se la prenda perché io mi mangio una cotoletta di maiale, cosa c'entra il Padre? No, non è una cosa così banale. Per quale motivo non si può portare un abito dove ci si mescola il lino con la lana? Non è, questo è impuro, non, nessuno può portare un abito o un vestito dove c'è lino e lana mescolati. Perché loro, leggendo la Genesi, dice Dio creò ognuno secondo la loro specie, quindi bisogna garantire ciascuno la propria specie, questo non crea disordine. Per cui mangiamo i pesci secondo la loro specie, i pesci sono quelli che hanno le squame, per esempio. Tutto quello che si trova in acqua che non ha le squame non si può mangiare. Per cui se voi andate in Israele a fare un po' di turismo o di pellegrinaggio, andate in un ristorante, anche un ristorante italiano magari, bene, e chiedete spaghetti allo scoglio, vi guarderanno con un'aria inorridita perché non si mangiano i frutti di mare in Israele, perché sono tutti impuri. Così. O chiedete quando vi postano, vabbè, allora mi porti una pasta al ragù. E avete la sfortuna che mi porta un po' di formaggio per favore, vi guarderanno malissimo, perché non si mette il formaggio con la carne, perché il latte, c'è un divieto nel Levitico, non si cuocerà il capretto nel latte di sua madre, quello che dà la vita non si può usare per cuocere la vita o per toglierla, capito? Sono cose che a noi ci possono sembrare, ma in contesto in cui la vita era così minacciata e tutto deve essere garantito da un rituale preciso, la questione dell'ordine era fondamentale. Quindi è una realtà che riguarda un garantire un culto che debba permettere la nostra sopravvivenza. Queste sono le norme. Quindi allora noi torniamo di nuovo al discorso di Luca. Un uomo scendeva da Gerusalemme. Questo levita e questo sacerdote che sono passati davanti, loro non sono intervenuti non perché fossero cattivissimi, ma perché la loro idea di ordine, che garantiva poi lo svolgimento del rituale del culto, li vietava di fare questo. Quindi diventavano disumani, però il culto era garantito. Questo era il discorso. Ecco, a tutto questo che sto dicendo, io tra poco finisco, ovviamente non rimane così. Nell'Antico Testamento i profeti faranno una critica feroce di tutto questo. Quindi noi vediamo che i sacerdoti, in bocca ai profeti, saranno spesso bersaglio di sospetti, di oltraggi che da parte dei profeti, appunto, che li accusano di venalità, ubriachezza, negligenza, ignoranza e perfino omicidio. Essendo uomini legati alla tradizione del passato, difficilmente potevano venire incontro alle esigenze, alle necessità in cui si trovava il popolo. Inoltre, la loro scrupolosa osservanza rituale spesso nascondeva la mancanza di fedeltà nella pratica della misericordia e della giustizia. Ma voi prendete Isaia 1:11-15, e lì avete una fotografia di che cos'era il culto e dove si poteva arrivare quando il culto si separava dalla vita. Leggiamo alcune di queste espressioni che ci regala Isaia. Perché mi offrite i vostri sacrifici senza numero, dice il Signore. Sono sazio, non ne posso più, degli olocausti di montoni e del grasso dei pingui e vitelli. Il sangue dei tori e degli agnelli di capri io non lo gradisco. Mi viene la nausea, quasi sta per dire, no? Quando venite a presentarvi a me, chi vi richiede a voi questo? Che veniate a calpestare i miei atri? Smettete di presentare offerte inutili. L'incenso per me è un abominio. Noi immaginiamo il Padre Eterno che si tura il naso quando tutti i sacerdoti nel santo lì ne mandano fumo e lui, il Padre Eterno, con questo dito, non ne posso più, guarda, proprio di questo odore di incenso, no? L'incenso è un abominio, i nobiluni, i sabati, le assemblee sacre non posso sopportare delitto e solennità. Io detesto i vostri nobiluni e le vostre feste, per me sono un peso, sono stanco di sopportarli. Quando estendete le mani, io distolgo gli occhi da voi, anche se moltiplicaste le preghiere, io non ascolterei, le vostre mani grondano sangue. Poi Isaia continuerà con la seconda parte, no? Cioè, imparate a fare del bene, la giustizia, la misericordia, e tutto questo sarà cancellato, cioè anche se i vostri peccati saranno rosso come il... io vi farò diventare bianchi purissimi, no? Quindi già capiamo come in Isaia la purità non era una questione di osservare certe regole, ma era una questione di atteggiamento nei confronti dell'altro. E questo è quello che sarà Gesù poi a farci comprendere nel modo più autentico. Quindi per Isaia anche l'abbondanza di pratiche religiose può essere anche un segno di incredulità. Si può essere molto pii, molto religiosi, totalmente increduli. Totalmente. Una cosa non toglie l'altra. E vedete, la critica dei profeti allora su che cosa colpisce? Su questo separare la vita dal culto, o che il culto non sia espressione della giustizia. Perché attraverso il sacrificio si voleva riconoscere la signoria di Dio, benissimo, a Dio appartiene tutto, a Lui offriamo tutto. Però questo non portava spesso al rispetto della libertà e della dignità dell'altro. E il pericolo sempre latente è l'enfatizzazione del culto a scapito della vita, degradando Dio a livello delle divinità pagane, che si lasciano piegare con sacrifici e offerte. Quindi la critica mossa ai sacerdoti si basa sulla pratica di sostituire con il culto la giustizia, per cui è inutile guadagnare ingiustamente per poi fare le offerte al Tempio. Non posso dire vado a ricevere un assegno di 1 milione di euro perché ho bisogno per questa casa, questa facoltà che mi sta crollando, quando so che questi soldi sono, che ne so, risultato del narcotraffico. Non posso prendere questi soldi, dicono i profeti, che sono causa di morte per tanta gente, anche se adesso serviranno per mettere a posto questa casa, e io faremo anche una lapide al benefattore, anche se è un narcotrafficante, dicono i profeti. Non si può fare offerte con il denaro che puzza di morte, di sangue. Ecco, anche l'augurio che il sacerdote faceva alla fine del culto, Dio sarà con voi, così si concludeva il rituale, non è efficace per se stesso. Non si può fare esperienza del divino senza cercare il bene dell'altro, puntando sulla misericordia al posto del sacrificio, come propone Osea. Senza questa premessa il rituale diventa una farsa. Solo la vita che si apre all'altro può dare consistenza al culto, che resta sempre un gesto simbolico, ma che deve essere sempre espressione di ciò che si vive nel rapporto con gli altri. E concludiamo con un accenno di nuovo al Nuovo Testamento. Perché io in tutto questo che vi ho raccontato fino adesso ho tralasciato proprio quella frase che più vi aspettavate di Esodo 19, 3-6, che lo leggiamo subito. Mosè salì verso Dio, il Signore lo chiamò dal monte dicendo: parla così alla casa di Giacobbe e annunzia questo ai figli di Israele. Voi avete visto quello che ho fatto agli egiziani e come vi ho portato sopra ali di aquila e vi ho condotti a me. Dunque, se obbedite davvero alla mia voce e osservate il mio patto, sarete fra tutti i popoli il mio tesoro particolare, poiché tutta la terra è mia e mi sarete un regno di sacerdoti, una nazione santa. Queste sono le parole che dirai ai figli di Israele. Quindi Dio ha rivolto nel libro dell'Esodo una promessa a Israele di essere una nazione santa, un regno sacerdotale. Tutti i figli di Israele possono entrare in questo rapporto di comunione con il Signore, di intimità con Lui. Ma questa è una promessa che non verrà attuata se non con la persona di Gesù. E questa promessa viene applicata nel Nuovo Testamento alla comunità dei credenti, nella prima lettera di Pietro 2:5-9 e anche in Apocalisse per 23 volte viene ripreso Esodo 19:3-6. Ma l'autore dell'Apocalisse non dice più sarete, non parla al futuro, ma parla già a qualcosa che è avvenuto.
a colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, non con il sangue di una bestia, come faceva il sommo sacerdote nel Santo dei Santi. Non si libera dai peccati entrando nel giorno più solenne dell'anno, nel luogo più solenne del mondo come il Santo dei Santi, con un animaletto ucciso. Non si espiano i peccati così, ma colui che ci ama ancora oggi, al presente, participio presente, colui che ci sta amando, ma che ci ha liberati con il suo sangue dai nostri peccati e che ha fatto, non saremo, ma ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre. A lui la gloria, la potenza, nei secoli dei secoli. Amen. E per altre due volte verrà ripreso questo testo in bocca all'autore dell'Apocalisse. Vedete, questa azione liberatrice a favore degli uomini, che ricevono la dignità regale sacerdotale, non viene più attraverso le norme di purità, ma viene attraverso l'amore incondizionato del Cristo. Questo ci permette di essere un popolo sacerdotale, perché allora da Lui noi sapremo come orientare la nostra vita per rendere migliore quella dell'altro. E questo, dirà Gesù, è l'unico culto gradito al Padre. Dopo, come noi celebreremo, sarà sempre bello che sia in modo più vivo, più arricchente, più espressivo, più spontaneo, come volete, più tradizionale, come volete. Ma il vero culto passa attraverso questo impegno continuo di orientare la tua vita, come ha fatto Gesù, che con il suo sangue ci ha salvato dai nostri peccati, orientando la propria vita per il bene dell'altro. Io avevo preparato altri due testi, ma lo faremo per un altro incontro. Io voglio concludere con questa bellissima lettera, concludo anche come augurio anche in questo Natale e anche per l'anno nuovo che inizia, con l'inno di Efesini, alcuni versetti soltanto. In Cristo Gesù, voi che allora eravate lontani, siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo. Lui infatti è la nostra pace, Lui che dei due popoli ne ha fatto uno solo e ha abbattuto il muro di separazione. Noi aspettavamo queste parole, sentire queste parole. Lui ha abbattuto quello che era il fondamento di tutta la funzione sacerdotale e anche il nucleo stesso del culto, la separazione. Lui ha abbattuto questo, dice l'autore della lettera agli Efesini, il muro di separazione, abolendo nel suo corpo terreno la causa dell'inimicizia, la legge fatta di comandamenti in forma di precetti, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace. Ecco, tanti auguri a tutti, buon anno e buon proseguimento.
È superfluo dire grazie. Questo battimano è doveroso alla esposizione così lucida e toccante di Padre Riccardo, dice il nostro grazie dal profondo del cuore. E anche un qualcosa di più, un arricchimento conoscitivo, perché io credo che, me compreso, non tutti avevamo certamente chiare le idee. Sì, cose potevamo metterle accanto l'una all'altra, ma così coordinate e soprattutto riportate alla radice non le avevamo certamente chiare. Grazie dunque di questa splendida lezione che ci ha aperto l'orizzonte per capire chi siamo diventati mediante il battesimo in Cristo Gesù, regno di sacerdoti per il Padre. Adesso qualche domanda a Padre Riccardo.
Volentieri.
Chi desidera?
Ecco, sorella.
Allora, volevo chiedere...
Sorella, sì.
Intanto grazie.
Grazie a lei.
Penso che ci dia una luce anche... sulla lettura, sulla comprensione della parola di Dio. E poi volevo chiedere se il sacerdozio di cui lei ha parlato, con quelle caratteristiche che lei ha presentato, è tuttora, continua tuttora presso il popolo di Israele, oppure se la figura di Gesù, che come ha detto lei, ha dato una libertà dalla purità del culto della legge a vantaggio dell'amore e della misericordia, si ha influito sulla figura del sacerdozio nel Nuovo Testamento, cioè nel popolo di Israele di oggi.
Allora, con la distruzione del Tempio di Gerusalemme nel 70 d.C., finisce il culto sacrificale, non si sacrifica più, perché non c'è il Tempio, non c'è il luogo. Allora, rimane la casta sacerdotale, perché ho detto prima che questo è una questione di discendenza, però non hanno più un ruolo nella società. Ma questo già un po' prima della istituzione del Tempio, i sacerdoti sono stati sempre visti come persone avide dei loro, possiamo dire, averi, di quello che era il loro interesse nell'essere al centro del culto. Quindi non godevano già neanche di una buona immagine. Ecco il discorso di Qumran, queste separazioni, eccetera. Quindi quando finisce il Tempio, è finito il sacrificio. Quindi non c'è più un culto sacrificale. Al sacrificio si sostituirà la legge, la sinagoga. Allora i sacerdoti potranno avere alcuni ruoli ancora oggi per benedire, per essere un po' persone anche così rispettabili, ma non hanno alcuna funzione oggi i sacerdoti. Possono essere, magari possono diventare anche capi di sinagoghe, rabbini, certo, perché hanno anche questa tradizione alle spalle, ma come casta in sé non hanno alcuna funzione. Ecco, Gesù certo ha liberato di tutto questo, e per chi ha avuto il coraggio di accogliere la sua proposta, questo ha significato vedere in modo completamente nuovo il rapporto con Dio, se noi parliamo anche del culto. E per chi è entrato a far parte del gruppo di Gesù, il sacerdozio è di tutti noi, è di tutta la comunità dei credenti. Ha fatto di noi, uomini e donne, un popolo regale e sacerdotale. No? Quindi il discorso è questo qui. Ecco, noi purtroppo, quello che per esempio non è rimasto più dell'antico Israele, dopo la distruzione del Tempio, è passato poi in una maniera, adesso sarebbe un po' troppo lungo di spiegarlo, anche nella nostra Chiesa. E allora noi dovremmo anche essere molto attenti su quanto la Scrittura ci insegna, e soprattutto noi dovremo sempre mettere a fuoco la novità di Gesù, perché con Gesù tutti abbiamo finalmente questa dignità di poter entrare in un rapporto di piena intimità e di piena comunione con il Dio della vita. Tutti, nessuno escluso di questo. Poi ovviamente c'è il ministero, quello che padre Ermanno svolge in maniera eccelsa, io cerco anche di svolgerlo, ma vedete, quando noi siamo stati ordinati, il nostro rito non diceva ordo sacerdotorum, ma diceva ordo presbiterorum in latino. Quindi noi siamo stati consacrati o ordinati presbiteri, cioè il ministero che noi svolgiamo all'interno della comunità per spezzare il pane e spezzare la parola. E questo è un servizio che ovviamente la Chiesa affida a chi manifesta la competenza, la vocazione e la dignità di farlo. Ma questo non toglie nulla alla dignità che tutti i componenti della comunità cristiana abbiamo di essere re e sacerdoti con il battesimo. Questa unzione che noi riceviamo battesimale ci consacra con la stessa dignità regale e sacerdotale. Questa è la cosa importante. Per cui, anche dopo è passato nel linguaggio, anche noi siamo sacerdoti, ma io non amo mai presentarmi come sacerdote, io dico sempre presbitero, magari la gente non capisce, ma un prete, beh, coprete sarebbe l'abbreviazione di presbitero, ma sacerdote non è corretto dirlo, perché sacerdoti siamo tutti, tutti.
Qualche altra domanda? Pensate che in francese la difficoltà in Francia di poter tradurre sacerdozio non c'è, Bisogna dire pretra per dire i consacrati. Non, il sacerdote non cammina.
E riferendomi alla parabola che ha citato, il sacerdote e il levita passano, non era consentita un'obbedienza profetica, un'obiezione di coscienza di fronte a questa urgenza? Non era consentita non era consentito questo al sacerdozio?
Certo, è una domanda molto acuta quella della sorella. Uno può sempre obiettare, dissentire, ma ci vuole veramente un grande coraggio per questo e ci vuole anche una buona dose dello spirito. Perché, vedete, quando si nasce in un mondo in cui tutta la vita è configurata così, tu vieni talmente plasmato da quel mondo che difficilmente tu puoi pensare che le cose si possano fare in maniera diversa. Però rimane sempre questa apertura, questo rimane sempre. Quindi quando voi prendete nel Vangelo della nascita, Giuseppe, che era giusto e non voleva disprezzarla in pubblico a sua moglie Maria, giusto cosa vuol dire? Non è che era un buonino, no, un fedele osservante della legge, questo vuol dire il giusto, uno che applica tutti i comandamenti come la legge richiede. Ma era giusto, ma era umano e ha detto non va bene che io debba esporre questa donna al pubblico disprezzo e decide di applicare la legge perché è giusto, ma in segreto. Già questo piccolo cambiamento gli permetterà di fare un'esperienza profonda del divino. Gli appare in sogno l'angelo del Signore, dice non temere, prende Maria con te tua sposa e accetta quel figlio come se fosse tuo, cioè dalle un nome a quel figlio, riconosce che è un figlio legittimo. Quindi Giuseppe è un'eccezione a questo. Giovanni Battista è un'altra eccezione, lui era sacerdote Giovanni Battista, ma per nascita, suo padre Zaccaria, ma lui nel deserto, abbiamo letto i testi in queste liturgie d'avvento, non agisce da sacerdote, ma da profeta, profeta. Per cui era possibile che ci fosse questa obiezione, però ci voleva una grande dose di coraggio. Quando la gente va da Giovanni Battista a chiedergli, lui predica il battesimo per una conversione dei peccati. Ma guardate che questa è una cosa folle, perché i peccati si perdonavano al Tempio, non nel deserto, e con tanto di sacrificio. Quando la gente va a chiedergli, ma che cosa dobbiamo fare per questa conversione? Cosa gli dice Giovanni Battista alle diverse categorie di persone che si presentano? Dovete pregare di più, dovete dare più offerte perché le offerte stanno calando un po' da tempo, dovete mortificarvi un po' di più perché vivete troppo piacevolmente. No. Giovanni Battista dice, chi ha da mangiare ne dia chi non ne ha. Chi fa un lavoro disonesto cerchi di essere un po' più onesto nel suo lavoro, di non fregare gli altri. Chi svolge una funzione che può recare danno all'altro, i soldati, non usi mai la forza per approfittare, non abusi dell'altro. Questo dice Giovanni. Quindi Giovanni è un dissidente e lui era un sacerdote, sapeva come doveva essere fatto un culto per la conversione dei peccati, ma lui ha cambiato completamente. Certamente in Giovanni Battista c'era lo spirito, cioè Elisabetta ha sentito questo bambino che sussultava, lo spirito, però ci ha voluto anche il suo coraggio del Battista. Per cui è vero che questo era possibile, Dio non no. E questa è la grandezza dell'essere umano, che noi possiamo comunque crescere in quelle forme che si possono manifestare non in sintonia con il Dio della vita. Allora l'importante è sapere sempre che cosa ci chiede questo Dio della vita e noi, grazie a Gesù, queste cose li possiamo capire. Prima di Lui non tanto, o forse in maniera molto, molto, molto limitata. Con Gesù ora possiamo capire che cosa Dio vuole di noi. Questo è possibile.
Grazie anche di queste splendide spiegazioni che ci introducono a capire noi stessi il dono di Dio che ci è stato dato in Gesù. Un'ultima domanda, se no celebriamo l'Angelus Domini. Ci fermiamo così seduti, celebrando l'Angelus Domini, presiederà Padre Riccardo, tanto è semplice l'Angelus. A pagina 8 delle celebrazioni, ho sbagliato a scrivere ore 12:30, bisognerà che ci correggiamo. Alle 12:15 è meglio per lasciare subito, per così dire, il tempo dopo, ecco, ampliare. E finché siamo insieme, così non è concentrati, interiormente così raccolti, celebrare anche un gesto di culto che si esprime col canto, con la parola e con l'ascolto. L'Angelus Domini, pagina 8. Apriamo, soltanto guardiamo questo tipo di Angelus che abbiamo preparato. Ci sarà l'inno iniziale, O cielo che t'apri sul mondo, saluto con una breve munizione, poi un salmo che tutti conosciamo, eccomi Signore io vengo, che riguarda tanto Gesù quanto la Vergine, quanto ciascuno di noi, pronti per il sacrificio. Come ci ha detto, ben altro tipo di questo sacrificio che Dio non gradisce, ma a quel sacrificio invece che gradisce, che siamo noi stessi. E dopo una breve lettura dal libro dell'Esodo 19 che hai citato, con un breve commento di Padre Aristide Serra, ecco, finiamo con l'Angelus nella forma brevior, forma più breve. Iniziamo. Stiamo seduti tranquilli così. Insieme.
O cielo che t'apri sul mondo,
io ne dico tu,
insieme.
Fai, sì, sì.
Noi dal